L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon venerdì a tutti, ben ritrovati. Dunque, passano praticamente tutte le italiane perché l'Atalanta, per quanto riguarda la gara di Europa League, pareggia in casa ma mantiene la vetta della classifica. La Fiorentina batte il Genk in una partita comunque molto molto combattuta, in cui ci sono luci ed ombre, e vince il proprio girone. La Roma ha vissuto una serata molto particolare, perché in realtà a un certo punto era prima del girone, poi clamoroso Arachiri dello Sheriff, che prima era il vantaggio sullo Sparta Praga, poi si fa rimontare 3-2 nei minuti finali. Il pareggio invece tra Servette e Roma fa declassare tra virgolette la Roma al secondo posto del girone, quindi ci sarà un turno in più da affrontare per quanto riguarda i giallorossi, ma insomma poco male. L'importante era raggiungere intanto le qualificazioni della Champions, abbiamo detto, ma ne parleremo in maniera approfondita. Oggi è venerdì di campionato, perché questa sera ci sarà la sfida tra Monza e Juventus, gara propedeutica importante perché potrebbe mettere un carico, oppure no, mettere le ali eventualmente all'Inter, perché se vince la Juventus l'Inter avrà un carico importante, anche il Napoli che però affronta l'Inter proprio al Diego Armando Maradona, con la Roma nel frattempo che a Sassuolo resta a guardare, perché comunque se il Napoli dovesse scivolare nella gara interna contro l'Inter potrebbe, vincendo contro il Sassuolo, recuperare posizioni per un posto in Champions. Sapete che oramai si rischia di essere soltanto 4 le posizioni per quanto riguarda la nostra Serie A per i prossimi piazzamenti in Champions League. Dall'altra parte, se la Juventus dovesse perdere, il Monza vincere o comunque anche soltanto davanti a un pareggio, l'Inter potrebbe spiccare ulteriormente il volo, e la Napoli però potrebbe cercare di avvicinare le zone alte della classifica. Tanti motivi di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, cabina di regia oggi che mi assiste. Buongiorno a Fabrizio Poncirori, direttore di Calcio 2000. Ciao Fabri.
Ben trovati tutti.
Allora, che partita hai visto, Fabrizio? Milan-Dortmund, se non sbaglio?
Sì, sono andato a vedere il Milan, purtroppo.
Mi racconti quello che è l'unica nota dolente vera di questa 2-3 giorni di coppe, che raccontano di un Milan ormai tramortito, forse con poche energie, che adesso deve salvare un po' la stagione, più che altro. Che Milan hai visto?
Guarda, mi ha stupito negativamente la depressione dello stadio. Cioè, non metto in dubbio il sostegno della curva sud, che anche quando il Borussia era avanti 3-1 non ha smesso di cantare, però lo stadio era spento, cioè come se dopo il 2-1 si fosse già accettata la sconfitta. E non è da San Siro, cioè non è da San Siro questo atteggiamento, ed è molto preoccupante, come se buona parte dei tifosi stesso accettando questa situazione un po' d'impasse in cui il Milan non riesce a trovare la soluzione. Quindi ecco, mi ha stupito questo particolare, al di là del fatto che, io lo dico da sempre, c'è un Milan con Leao e un Milan senza Leao, a prescindere da come giochi Leao, cioè sono proprio due squadre completamente diverse.
Sì, però questo significa che comunque c'è un limite nell'impostazione, certo, del lavoro fatto da Pioli e soprattutto dal Milan quest'estate. Parlando un po' di questa campagna acquisti particolare, sostenibile più che competitiva, pensavamo che il Milan potesse indicare una rotta. Quella rotta in realtà non è la rotta giusta, Fabrizio.
Ma sai, adesso diventa complicato, perché questa sconfitta ti obbliga a credere nel miracolo, no? Alcuni hanno sottolineato il fatto che il Milan manco doveva esserci in Champions League, chiaramente comincia a fare un po' di conti e vedi l'Inter e la Juventus un po' lontani in campionato, la concreta possibilità di finire fuori dalle coppe, perché potrebbe anche non finire in Europa League, quindi è chiaro che è un po' tutto nero in questo momento in casa del diavolo. Poi mettici anche le bordate di Maldini, che ha scelto il momento, direi,
peggiore forse.
Migliore,
o meglio, per suo, per lui sì,
per
migliore.
Per la dirigenza, insomma, non è un gran momento per il Milan, ma soprattutto non è un gran momento per Pioli, che secondo me sta anche un po' rischiando la panchina.
Che cosa mi dici delle altre parole di Maldini, così chiudiamo anche il cerchio Milan?
Guarda, sono sincero, sì, non mi piace chi aspetta il momento negativo per dire la sua comunque giusta versione dei fatti, nel senso che ognuno è libero di dire quello che pensa e quello che ritiene corretto e giusto, però il momento mi sembra completamente sbagliato, insomma è come se avesse aspettato la crisi vera per dire ecco avevo ragione io. Alcune cose io le condivido, alcune cose che ha detto le condivido.
Quali?
Non mi sono piaciute le tempistiche.
Quali condividi in particolare?
Beh, insomma, su Cardinale il tratto che ne ha fatto Maldini io lo condivido, nel senso che davvero non mi sembra molto presente, ecco. E probabilmente non si sono mai capiti. Quindi anche da questo punto di vista Cardinale non ha fatto mai un passo verso Maldini e alla fine è successo quello che è accaduto. Su Scarioni c'è andato giù pesante, perché comunque dire del tuo presidente quando le cose andavano male andava via prima per non prendere il traffico è una portata di quelle pesanti, se poi aggiungi è salito sul carro quando abbiamo vinto lo scudetto, quindi credo che il rapporto fra i due non fosse idilliaco già ai tempi in cui Maldini era lì al Milan. Però questo ti fa capire come Maldini veramente se la sia legata al dito. Non gli è piaciuto come è stato trattato e adesso ha deciso di attaccare un po' la società. Quello che non mi è piaciuto e che non condivido è il fatto ridateci la storia, tenete conto della storia. Cioè, io credo che questi grandi campioni devono anche capire che loro sono il passato, cioè il calcio è cambiato,
sì, molto.
Cioè non c'è un modo per rinnovare il passato nel presente, non c'è, il calcio è un'altra cosa rispetto ai tempi del Milan vincente in Champions League, ma anche l'ultimo Milan vincente del 2007 è un'altra storia, quindi a me non piace quando si tira in ballo. Bisogna stare attenti alla tradizione, alla storia. No, non è più così. Le società sono delle aziende e cercano di massimizzare il massimo che possono dal pianeta calcio. Poi, se riescono ad arrivare certi risultati, bene. Ma se non arrivano, è molto più importante, purtroppo, avere i conti a posto in questo momento storico del calcio italiano e forse europeo. E quindi bisogna anche accettarlo alla fine, cioè il calcio è questo adesso, quindi mi dispiace ma io non sono d'accordo con Maldini, non è una mancanza di rispetto verso la storia, è che il calcio è cambiato, sì. Quindi probabilmente per gente come Maldini è più difficile far parte di questo ingranaggio.
Aria diversa dall'altra parte dei Navigli, l'Inter rischiava proprio una debacle clamorosa a Lisbona contro il Benfica, 3-0 il primo tempo, tripletta di João Mário, mai successo che penso che il giocatore facesse tripletta, poi nel secondo tempo recupera l'Inter delle seconde linee fino al 3-2, poi entra in campo Thuram, entra in campo Barella, insomma si ricompone un po' la prima squadra in qualche modo e l'Inter pareggia e sfiora anche la vittoria sempre con Barella, palo traversa, palla fuori e Inzaghi adesso però è atteso dalla prova Mazzarri. E allora ti unisco tutte e due le cose, abbiamo visto anche un Napoli cercare di restare in piedi contro il Real Madrid senza praticamente mezza squadra, ma gli bastava avere Bellingham e si è visto.
Allora guarda, per quanto riguarda l'Inter, io ho intervistato João Mário ai tempi dell'Inter,
ricordo, sì.
E mi sono sempre chiesto se João Mário fosse un giocatore incompreso o un bidone, no? O comunque non adatto al calcio italiano. E si è tolto una bella soddisfazione, perché comunque 3 gol all'Inter, la sua ex squadra, è tanta roba. Però mi è piaciuta la reazione dell'Inter, molto, perché è vero che alla fine ha messo dentro alcuni titolarissimi, però secondo me l'avrebbe pareggiata comunque, perché è arrivato al 3-2 con gli stessi del primo tempo. Quindi un'ottima reazione che fa capire che l'Inter è una squadra solida, ma si era visto anche contro la Juve. Il Napoli per me ha perso una grandissima occasione, perché tu sul 2 pari non puoi sbagliare un gol come quello che hanno sbagliato in contropiede 3-2, e soprattutto a certi livelli un errore come quello di Meret, che io adoro, attenzione, non è una critica al portiere, è proprio una questione di mentalità. Cioè, è chiaro che contro Real Madrid sbagli il gol del 3-2, fai un errore simile, la partita è finita. Sì. Impressionato da Bellingham.
Pazzesco.
Perché più lo vedo giocare e più penso che questo sia molto più forte di Haaland e Mbappé. Cioè, probabilmente è lui l'uomo che avrà tutte le copertine e probabilmente diversi palloni d'oro in futuro, perché ha troppe qualità, troppe, ha fisico, ha corsa, ha la capacità di cambiare ritmo, ha dribbling, ha tiro, ha colpo di testa, è bravo anche nell'interdizione. Cioè, è un Zidane
più completo.
Ci vuole del tempo, però è un Zidane come qualità, ma anche molta quantità. Quindi per me è un giocatore impressionante, davvero impressionante.
Inter, al di là di João Mario, contro il Napoli, chi arriva meglio? Perché il Napoli, l'hai detto, ha perso una grande occasione. Vuol dire che comunque, tutto sommato, la cura Mazzarri, che il medico di famiglia chiamato da De Laurentiis, funziona, nel senso che lui è arrivato, dice: ragazzi, fate quello che sapete fare fondamentalmente, vi carico, vi do entusiasmo, eccetera. Dopodiché, però, secondo te, nelle sfide importanti, tipo quella che ci sarà contro l'Inter, l'allenatore fa ancora la differenza?
Sì, la fa, però io vedo favorita l'Inter. L'Inter è squadra, ragazzi, è una corazzata. Mi sembra veramente che Inzaghi abbia tra le mani un gruppo di giocatori che sanno esattamente come aiutarsi l'un l'altro. Il Napoli sta migliorando, ho visto delle buone cose, però sulla carta l'Inter mi sembra più avanti. Quindi da questo punto di vista credo che l'Inter sia favorita.
Inter favorita, e quindi Juventus, che oggi contro il Monza non può sbagliare l'appuntamento con la vittoria, tra l'altro contro una squadra, ieri lo ricordava molto bene Massimiliano Allegri, che l'anno scorso ha concesso 0 punti alla Juventus, se li ha portati a casa tutti e 6, peraltro permettendo 0 tiri in porta, 0 gol alla Juventus, fatta eccezione per la Coppa Italia, dove invece la Juventus vinse, ma neanche tanto camminando o passeggiando.
No, mi ricordo.
Esatto, tu c'eri e l'hai anche vista. Intanto ora la Gazzetta dello Sport ha parlato Dusan Vlahovic. E allora, dopo le parole di Allegri, ci aggiungo quelle di Vlahovic e mi dici che partita ti aspetti stasera. Passaggio importante di Vlahovic è proprio su Allegri. Questo ti farà particolarmente felice, nel senso che sappiamo che c'è questa divisione eterna, no? Allegri in, Allegri out, e molti non capiscono poi che non è il giochismo, il non giochismo o il risultatismo che fa l'allenatore, ma sono tanti fattori. Uno di questi lo intercetta Dusan Vlahovic, che dice: il mister è un vincente, io non mi accontento mai, lui riesce a trasmetterti la sua mentalità, vuole sempre prevalere con me, è la cosa che mi ha colpito di questo allenatore, avere in panchina uno come lui è un grosso vantaggio. Parole d'amore per un allenatore che magari gli sta dando anche tante panchine, quindi vuol dire che lui è veramente all'interno del progetto. Ti aspetti che vadano in campo lui e Chiesa, o dalle parole di Allegri ieri che ha detto sì, però anche Ken sta bene, ti aspetti qualche variazione?
Beh, premesso che nessun giocatore parlerebbe mai male del proprio allenatore in corso d'opera,
ovviamente,
no?
Cioè, ovviamente.
Sarebbe troppo rischioso sottolineare i difetti del proprio allenatore. Io ci ho provato tantissime volte nelle mie interviste, in maniera anche un po' subdola, no? Dicendo che beh, ma ci sarà un difetto, e difficilmente il giocatore ti dice quello che non va. Però, detto questo, ho trovato un'intervista abbastanza matura da parte di Vlahovic. Tocca anche degli argomenti interessanti come il rinnovo, sto bene qui a Torino. Insomma, mi sembra che voglia far capire che lui si sente bianconero e si sente l'attaccante titolare della Juventus. Il problema è che non lo è ancora, nel senso, bene, bella partita contro l'Inter, però ci vuole continuità, che è quella che è sempre mancata a Vlahovic bianconero. Quindi io mi auguro che il gol con l'Inter l'abbia un pochettino rilassato e possa essere il primo di tanti, ma non è tanto una questione di gol e di numeri, è una questione di prestazioni. Contro l'Inter ha giocato bene, veramente. Sono convinto che Allegri abbia detto la verità, è la miglior partita che ha fatto Vlahovic in maglia Juventus. Questo però dice quanto ha giocato male in passato. Quindi io credo che sarà titolare contro il Monza, e sono convinto, mi auguro che dia continuità all'ottima prestazione contro l'Inter, perché ha bisogno di portare a casa partite buone, almeno magari quel nervosismo che lo accompagna sempre, se lo lascia alle spalle. L'ho anche già detto, nel senso, a me non è piaciuto il modo in cui ha festeggiato il gol dell'Inter.
Bravo.
Non ti devi preoccupare di zittire i critici o i detrattori, tu devi preoccupare di essere felice per il gol. Quindi quello dimostra che non è ancora l'attaccante della Juve. L'attaccante della Juve, Trezeguet, non avrebbe mai fatto un tipo di esultanza così, tanto per essere chiaro.
No. C'era la
e
mamma,
quindi da questo punto di vista siamo agli inizi. Speriamo che il gol con l'Inter l'abbia mosso. Però, Allegri, lo sai come la penso. Sì. Io credo che Allegri sia un ottimo allenatore, l'ho sempre detto. Può non piacere il suo modo di giocare, ma resta un allenatore che con una squadra mediocre, la squadra, lo sottolineo, mediocre, è a 2 punti da una corazzata. Quindi i risultati sono sempre dalla parte di Allegri.
Resto un attimo su Vlahovic e sulla Juventus, anche perché, come detto, oggi scende in campo. Io alle 12.35 avrò anche Quintiliano Giampietro da Radio Bianconera per le ultime in casa Juventus. Tu hai detto una cosa giusta, che condivido, quando dici: contro l'Inter abbiamo visto forse la miglior versione di Vlahovic. Sì. E non parliamo che lui ha fatto, che ne so, il gol in rovesciata, un controllo di tecnica che tu dici: cavolo, che partita ha fatto. No, parliamo proprio di fisicità. In occasione del gol, per esempio, è andato lui a recuperare palla a centrocampo, ha fatto delle cose che fa anche Lukaku, no? Difende bene la posizione, la palla la dà a Chiesa, si ripropone e segna. Tutto ok, tutto giusto, però questo significa che il giocatore non ha un problema fisico. E allora che cos'è che lo rende discontinuo, secondo te?
La testa.
Bravo
la testa continua sempre a ricadere nello stesso errore, ovvero quando le cose vanno male si innervosisce, se la prende con se stesso, chiede l'aiuto del pubblico, vuole strafare anche quando riceve palla. È il suo limite, è il suo limite, classe 2000, quindi non si può dare un giudizio definitivo, però è un limite che si porta dietro da tanto tempo. Quando invece le cose vanno bene, diventa di colpo un grande attaccante, perché questo è un grande attaccante, attenzione. Però se il contorno non funziona, va in tilt. È come il flipper, no?
Sì.
Quando lo agiti troppo, ti va in tilt. E purtroppo Vlahovic è così. Quando le cose vanno per il verso giusto, diventa un giocatore eccezionale. Il problema è che in campo non sempre le cose vanno bene, tu devi riuscire a capire qual è il momento giusto per fare la differenza, e questo non ce l'ha. Io ti racconto un piccolo aneddoto. Vai. Tanti anni fa intervistai Romario, che mi disse una cosa che non ho mai dimenticato, perché sai che dicevano che il Baxinico era uno che stava fermo 89 minuti a non fare niente, e lui mi ricordo che mi ha detto delle parole semplicissime, ma che secondo me raccontano di come dovrebbe essere un attaccante in area di rigore. Sia che io corra per 90 minuti o non corra mai, se faccio gol si ricordano di me. E io ho la capacità di far gol nell'unica occasione che arriva. Ed era vero, Romario era così. Vlahovic purtroppo non è ancora così. Quando le cose vanno male va completamente in tilt.
Sì, esatto, e quindi è una questione di testa, la condivido molto questa cosa, ragion per cui se tu lavori bene sulla testa di questo giocatore può diventare un enorme valore. Torniamo un attimo invece alla partita, ma voglio analizzare il Monza, perché poi dall'altra parte c'è una squadra che quest'anno non ha mai perso in casa, credo. Palladino si è dimostrato ancora una volta un allenatore che non è che abbia avuto un exploit, ma è proprio un allenatore bravo e lavora bene. È difficile far gol, è difficile fermare questo Monza, comunque batterlo con semplicità. Secondo te che partita sta immaginando Palladino? E quanto mettere in difficoltà la Juventus oggi?
No, io credo che Palladino farà giocare il Monza come l'ha fatto giocare fino ad ora. Cioè, non mi sembra un allenatore che cambia la strategia in relazione all'avversario. Vuole il suo solito Monza, che è una squadra molto propositiva, è una squadra molto attenta, corta, c'è grande capacità di aiutarsi tra i reparti, quindi il Monza è una bellissima realtà. E sono convinto che giocherà a viso aperto con la Juventus, ma come ormai fanno tante squadre in Italia, no? Cioè, le piccole non esistono più, almeno per come le abbiamo sempre etichettate in passato. E Monza è la conferma che puoi fare il risultato anche se sei una piccola e soprattutto con un approccio moderno. Poi, che sia già pronto per una big, io qualche dubbio ce l'ho ancora. Però indubbiamente è un allenatore molto molto interessante.
Fabrizio, andiamo passo indietro, torniamo sulle italiane ieri che sono scese in campo. Roma così e così, la Fiorentina anche, non è che è una squadra che comunque trova le sue difficoltà, per carità, il Genk è squadra difficile da affrontare, l'Atalanta invece ha fatto il suo filotto e credo sia proprio mentalizzata soprattutto sulla Coppa più che sul campionato, e l'abbiamo visto per esempio nelle prestazioni non bellissima contro il Napoli, dove ha lasciato qualcosa e forse la testa ce l'aveva altrove. Queste tre italiane che sensazione ti hanno dato ieri?
Allora, l'Atalanta ha fatto quello che doveva fare e quindi solo applausi, perché comunque mettere in saccoccia il pass per gli ottavi adesso è una manna dal cielo per Gasperini, che può concentrarsi solo sul campionato, quindi l'Atalanta merita solo applausi, anche perché lo Sporting è una squadra difficile. Delusissimo dalla Roma, delusissimo, condivido in pieno le parole di Mourinho, che per una volta non ha cercato alibi, ma è andato a colpire quello che è il vero problema in questo momento della Roma, cioè che ci sono tanti giocatori che non stanno rendendo assolutamente, e quindi ha fatto bene a criticare alcuni dei suoi senza fare nomi, come giusto che sia, ma lo abbiamo capito e l'hanno capito soprattutto i diretti interessati, quindi ha fatto bene Mourinho andarci giù pesante, perché ieri tu dovevi vincere. A prescindere dal miracolo che ha fatto lo Slavia Praga, perché io rigore l'ho visto e i dubbi mi restano, però tu non puoi pareggiare col Servette, con quella squadra, perché hai messo in campo i carichi pesanti, hai messo i Dybala, i Pellegrini, hai messo i Lukaku, quindi hai giocato per vincerla. Quindi male la Roma, non mi interessa che ha passato il turno e andrà ai playoff, ma secondo me male. La Fiorentina, guarda, italiano ha un piccolo grande problema, nel senso che è molto bella da vedere, è una squadra anche entusiasmante, quando soprattutto riesce a giocare in continuità e in velocità, però ci sono due limiti ormai evidenti. Concede delle occasioni incredibili, incredibili, l'azione del gol è un errore colossale, e si sapeva che sarebbe finito col gol. E poi in attacco non c'è nessuno tra gli attaccanti che sa concretizzare le moltissime palle gol che crea la Viola. Cioè, io ci stavo pensando, ma se ci fosse un attaccante di qualità in questa squadra, la Fiorentina potrebbe fare 2-3 gol a partita, perché crea tantissimo. Però io non so se è per la poca qualità degli attaccanti, ma non credo, se è per sfortuna, magari, però resta il fatto che gli attaccanti in casa Viola non segnano, e questo è un grande problema per l'italiano.
Al di là del grande problema per italiano, può essere un problema anche italiano, nel senso, intanto segnalo a Gabriele, ai nostri amici che ci ascoltano da casa, che probabilmente la messaggistica in questo momento è bloccata, per cui i messaggi che state mandando, se non li leggo è perché semplicemente per il momento non arrivano, arriveranno a ondate, quindi magari quelle che non riesco a leggere adesso li leggerò sicuramente appena si sbloccherà. Detto questo, il problema potrebbe essere anche italiano. Ieri c'erano tanti tifosi della Fiorentina che ci scrivevano e dicevano sì, però italiano ha anche lui le sue colpe, spesso e volentieri non si riesce ad adeguare all'avversario, ha soltanto un modo di vedere il suo calcio. Sei d'accordo?
Sì, ma fa bene così. Sì, è vero, italiano crede talmente tanto nel suo calcio che difficilmente guarda l'avversario. Però ragazzi, la Fiorentina con italiano ha fatto grandi risultati, quindi secondo me fa bene ad andare avanti col suo credo calcistico, perché snaturare questa squadra sarebbe un grave errore. Non c'è tantissima qualità in difesa, quindi se ti adegui all'avversario rischi anche di più, secondo me. E poi se non tieni quel ritmo, molti giocatori sono inutili in questa squadra. Quindi per me fa bene italiano a continuare a spingere su questo tipo di calcio, perché gli dà dei buoni risultati, e soprattutto, diciamo così, le vere lacune della squadra si vedono meno, si vedono meno, però è fuori di dubbio che deve migliorare i due aspetti di cui parlavo prima. Non puoi concedere un gol come quello che ha fatto il Genk, non puoi, e soprattutto prima o poi una soluzione in attacco bisogna trovarla, perché io non ci posso credere che questa squadra non riesca a far gol con gli attaccanti, sembra surreale da un certo punto di vista.
Esatto, e devo dire che è centrato il pensiero dei nostri amici. Fabrizio, grazie come sempre. Quando esce il prossimo numero di Calcio 2000? Intanto è uscito.
Ah, questi giorni ci siamo.
Esatto, ci siamo, Tanto con storie partite. Vuoi anticipare qualcosa?
Beh, parliamo di traditori.
Ah, attenzione!
Parliamo di traditori.
Attenzione, tiratina d'orecchia per qualcuno. Vuoi spoilerare o leggiamo tutto sul prossimo?
No, aspettiamo il numero, dai, aspettiamo, però ce ne sono dentro tanti.
Che bello, va bene. Grazie Fabri, grazie come sempre. Buon lavoro a te e alla redazione Calcio 2000. Ciao Fabrizio Monciroli.